E sembra che attuando un'educazione affettiva e sessuale nella scuola si privi la famiglia di questo diritto. Gli esperti sono d'accordo nel dire che la famiglia è il primo veicolo e lo rimane, il primo veicolo dell'educazione sessuale dei ragazzi e lo rimane perché la coppia è comunque il bambino impara per imitazione e quindi impara dalla coppia. E però spesso non è solo la famiglia come punto di riferimento, ma riceve degli input, volenti o nolenti, noi come genitori possiamo controllarli finché vogliono i nostri bambini, ma ricevono degli input esterni, dalla televisione, dai mezzi di comunicazione, dagli amici e spesso loro sono disorientati, hanno dei messaggi confusi. Quindi, nel rispetto assolutamente della loro diversità di maturazione e di crescita, nel rispetto dei valori che la nostra cultura attua, insomma, questi corsi aiutano le famiglie, non tolgono qualcosa alle famiglie. Perché spesso, purtroppo, questo è difficile affrontare questo argomento in famiglia perché molto spesso ci tocca talmente nell'intimo che spesso e volentieri siamo imbarazzati, non usiamo le parole adatte. E poi, ovviamente, ci sono famiglie diverse dalle altre, non possiamo sempre pensare alla famiglia ideale in cui i genitori parlano in un modo perfetto e con valori sempre positivi di questo argomento e che diano sempre esempi positivi. Questi corsi sono stati anche il veicolo a volte per dare al bambino la possibilità di, proprio di fare scoprire situazioni molto pesanti. E quindi sono, insomma, sono corsi che gli stessi insegnanti, anche il Viva l'Amore l'anno scorso, ha avuto un riscontro molto positivo dagli insegnanti, che in alcune occasioni sono andati anche a colloquio con la psicologa per parlare di alcune situazioni che i ragazzi avevano proprio esposto loro. Dunque, cosa dire? Vabbè, ormai. Quindi questo era un po' il punto centrale. Una cosa su quello che si chiede alla giunta e il patto il patto con le famiglie. Allora, la scuola come coinvolge le famiglie? La scuola ha un POF triennale, cioè il piano dell'offerta formativa, in cui sono ovviamente descritti i progetti che andrà ad adottare. Quindi le famiglie possono decidere liberamente di accedere a una scuola piuttosto che un'altra, anche se hanno questa preoccupazione. Poi ci sono gli organi di rappresentanza, cioè le famiglie possono dire la loro, oltre che in questa assemblea appunto tra genitori ed esperti, ma anche sollecitare la componente dei rappresentanti dei genitori perché in consiglio d'istituto vengano attuati o meno certi progetti. Non è, a nostro parere, possibile che le famiglie vengano interpellate una per una dalla scuola sui progetti da adottare. E essendo la scuola un organismo che gode di autonomia scolastica per il DPR, mi sembra 275 del 1999, le amministrazioni comunali possono proporre, essere propositivi su alcuni progetti, ma non possono assolutamente decidere quali progetti si attuano o non si attuano in una scuola statale. Altri? Moscatti.
Sì, volevo chiedere un chiarimento alla collega. Quando dice sottoporre all'approvazione dei genitori il programma, intende sottoporre all'approvazione del consiglio dei genitori, quindi alla totalità dei genitori, il programma stesso, quindi sottoporlo alla loro attenzione e poi chiederne un parere, intende che questo parere sia vincolante oppure intende, in terza ipotesi, che il parere non sia consigliare, cioè collegiale, pardon, non sia collegiale, ma sia possibile, esprimibile da ogni singolo genitore che in questo modo possa distrarre, cioè togliere il figlio, se così decidesse, da quella tipologia di istruzione, esattamente come in quella, per esempio, dell'istruzione della religione. E chiedo un chiarimento su questa cosa, grazie.
Sì, io intendevo proprio la terza ipotesi, quindi formulare una forma di consenso informato per i genitori che vada sottoscritto, che possano decidere come per la partecipazione all'istruzione e religione cattolica di partecipare o no a questi progetti. Perché riallacciandomi a quello che ha detto la consigliera, i limiti e la sensibilità sono decisi e devono essere decisi non dagli insegnanti e non dalle istituzioni, ma dalla famiglia. Ci sono delle individualmente, perché ci sono delle sensibilità di alcune famiglie, di alcuni genitori, che non sono quelle di altre famiglie e altri genitori, soprattutto rispetto, visto anche la moltitudine di etnie, la moltitudine di diversi credo, la moltitudine di diverse idee e formulazioni della società, idea della società che ognuno ha, io ritengo che ci voglia un consenso informato dei genitori sottoscritto. Dopodiché le istituzioni, la scuola in particolare, può adottare o meno i progetti.
Altri? Rubiani.
Scusate, ci sono delle cose che mi hanno un po' lasciato perplesso di quello che ci stiamo dicendo su questo ordine del giorno. Io partirei dalle cose che contano, che sono, è vero, la scuola è un ente terzo, però sappiamo tutti benissimo che qualunque amministrazione può fare pressioni, non perché si faccia o non si faccia, ma perché si faccia meglio o peggio una cosa. Perché la scuola non è un ente terzo che casca dal cielo e sta lì. La scuola è un ente terzo che ha bisogno quasi quotidianamente dell'amministrazione per le cose più banali di questo mondo. Quindi ci tiene anche la scuola ad avere buoni rapporti. E quindi è giusto che noi, se riteniamo che il tema di quest'ordine del giorno, e io credo che di questo dobbiamo discutere, sia importante per i cittadini di questo paese, allora poi troveremo i modi, non dico per coercere perché non è la nostra posizione, ma per stimolare quelli che sono i punti citati alla fine dell'ordine del giorno. È giusto, immagino, perché conoscendo la consigliera Tebasti immagino che dica la verità, non ci racconti delle bugie, che c'è una conoscenza da parte dei genitori, ma la conoscenza non è consenso. Sappiamo bene tutti, l'abbiamo visto anche all'ultima, la giunta risponde, la giunta comunica, c'erano 26 genitori, i bambini sono 800 quasi. Immagino che anche lì ci siano degli incontri a cui vengono i genitori e ascoltano, non tutti, e non esprimono magari un consenso. Mi piacerebbe sapere in quanti di questi genitori hanno poi letto davvero le schede, per poter dire hanno dato un consenso informato, eccetera, ma non abbiamo le firme e quindi c'è una conoscenza. E se la famiglia, come è stato detto, è il primo veicolo dell'educazione sessuale, detto dalla consigliera Tebasti poco fa, me lo sono riportato perché ritengo che sia giusto, e se è così bisogna che la famiglia dica ok, sono d'accordo che tu scuola proceda, oppure no grazie, non sono d'accordo, ci penso io. Perché questo non è l'educazione civica, che sarebbe bello se la scuola la facesse, ma ahimè si dimentica di farlo. è un'educazione affettiva e quindi della personalità che va oltre la base, l'ABC del vivere insieme, va a impattare anche degli aspetti etici, religiosi, morali, che dei quali ogni famiglia ha l'idea di avere i suoi, e giustamente, perché sennò diventiamo uno stato pericoloso, tutti con la stessa idea, guai chi ha delle idee diverse, non funziona mica, la democrazia va a farsi benedire. Quindi l'idea di fondo che sia necessario che per accedere a questo tipo di informazione, perché non è formazione e non è neanche educazione, è informazione, non è educazione, gli effetti li vediamo, possiamo mettere fuori drappi rossi ma ammazzano le donne, perché non so se ve lo siete letto il librino, io me lo sono letto tutto e mi sono detto, spero che non capiti ai miei nipoti, non gliela racconterei così. L'educazione sessuale non gliela racconterei proprio così. Dicevo, quindi, se gli effetti poi sono questi, comunque è bene che i genitori possano scegliere. Allora, abbiamo un modo qui per cercare di ottenere qualche risultato? Sì, possiamo far pressione, niente di più. La vogliamo fare? Siamo d'accordo. Con qualche modifica sull'ordine del giorno, bene, non siamo d'accordo, ci va bene quello che succede. Ci va bene che venga fornita una informazione sessuale a ragazzini di 11, 12, 13, e scuole medie in particolare, elementari forse ancora qualcosa di accettabile, tra virgolette, fatta in questo modo. Cioè la tecnica, non il rispetto delle persone, sono due cose ben diverse, non il confronto delle persone. Allora, questo è il quesito. Ci interessa? Siamo preoccupati di ciò? Non ci interessa? Va bene così? Quindi facciamo una riunione, se ci sono 20 genitori o 350, pardon, le medie, è lo stesso, e poi andiamo avanti. A noi sembra, non l'abbiamo scritto noi, non l'abbiamo sottoscritto, ma il contenuto ci sembra giusto, è opportuno dare ai genitori la scelta di quello che viene insegnato ai loro figli in ambito affettivo, sessuale, etico in linea generale. Grazie.
Altri? Moscatti.
È un intervento questo che non è facile e non si fa a cuor leggero, perché ciò di cui parliamo in realtà è un confine estremamente nebuloso tra quelli che è il diritto alla formazione dei propri figli e all'informazione dei propri figli, della famiglia, e quello che è il dovere della società a predisporre le nuove generazioni a che siano accoglienti verso il prossimo e che abbiano tutte ben chiara quella che è la propria totale libertà di individuazione della personalità dell'individuo, quella, la libertà di formarsi, non vincolati a quelli che sono le opinioni della propria famiglia, ma allo stesso tempo neanche vincolati a quelle che sono l'indirizzo dato da un, perdonatemi le virgolette, ma potere pubblico. Quello che ritengo personalmente, non possiamo fare è costringere la scuola a censurare, perdonatemi il termine, i suoi insegnanti affinché non parlino di queste questioni, quindi di questo ambito di apertura mentale in presenza dei figli, se non all'interno di un corso specifico ai quali i ragazzi possano o meno accedere. Perché quanto di questo ambito e quanto di questo argomento rientra in quel contesto di educazione civico, di educazione civica non solo è auspicabile, è doveroso che la scuola la dia per dare una posizione comune a tutta la base di cittadinanza e non a tutti gli abitanti del nostro territorio. Perché supponiamo che vi sia una famiglia in cui la sensibilità a queste cose è particolarmente ridotta, anzi la posizione è così rigida da risultare finanche fondamentalista, il bambino ha diritto ad avere accesso anche ad una formazione e informazione più libera e in indirizzo e in linea con quello che è l'ordinamento del nostro Stato, che prevede la libertà dell'istruzione. Allo stesso tempo, però, non possono i docenti dell'istruzione pubblica arrogarsi il diritto di dire quello che è giusto e quello che è sbagliato e fare quindi un fondamentalismo contrario e andare, tra virgolette, ancora una volta, perdonatemele, ad indottrinare i bambini su un'idea piuttosto che un'altra. Questo, a mio avviso, non l'ho ancora visto accadere nelle nostre scuole. Non ho mai visto un docente spingersi in quello che ho appena definito fondamentalismo contrario. Quindi, per come è attualmente l'ordine del giorno, non ci sentiamo, non mi sento individualmente, proprio anche in coscienza individuale, di supportarlo. Ma vi è un aspetto che invece trovo possa essere, soprattutto nel momento in cui una formazione pubblica, un bambino possa essere distratto da una formazione pubblica per volontà dei suoi singoli genitori, qualora quella venga individuata come formazione dal sistema dell'istruzione pubblica. Ma posso trovare invece auspicabile che questa amministrazione o l'amministrazione pubblica in generale spinga la scuola verso l'istituzione di percorsi a cui si possa accedere e iscrivere i propri figli liberamente, quindi non togliere, ma iscrivere liberamente per parlare di questi temi. Ora, questo esula però dall'ordine del giorno e merita una riflessione molto più approfondita. Quindi, per quanto riguarda l'ordine del giorno nella sua formulazione attuale, siamo, nello specifico, sono contrario.
Altri? Dico, vado io, dico qualcosa anch'io. Su due piani, uno sul tema e sulla richiesta della Mazzucurati e due invece sulla composizione, insomma, sulle caratteristiche dell'ordine del giorno. Sono stata sollecitata dai vostri interventi per intervenire su questo tema. Cioè, alla fine, se la richiesta è quella, semplicemente, fra virgolette, di chiedere, di dire che l'amministrazione, al di là che sia l'amministrazione o no, però insomma, che un genitore, che una famiglia singola possa, abbia il diritto di scrivere per iscritto, insomma, di esprimere il consenso a partecipare a un'attività scolastica o no, perché di questo si sta parlando, e io penso questo. Per quanto questo tema, e lo condivido, tante cose che avete detto, sia un tema fra i più delicati, sono d'accordo, e ce ne sono anche altri, però, e soprattutto ce ne sono altri in base anche a quello che poi ogni singola persona, ogni singola famiglia dà importanza a un tema o a un altro. Io ritengo impossibile e quindi assolutamente non corretto dare una possibilità a una famiglia di dire di sì o di no a un'attività che si fa in una scuola pubblica o anche in una scuola privata, perché poi alla fine la famiglia sceglie comunque una scuola. Una famiglia non ha nessun obbligo, nel senso di obbligo, di scegliere una scuola pubblica. Può farlo, può andare nella scuola che vuole. Poi in alcune parti è avvantaggiata quando ci sono delle graduatorie, ma di solito non ci sono, ma può iscriversi. Quindi il primo compito di una famiglia è quello, prima di iscrivere il proprio figlio, di andare a vedere quelli che sono i progetti formativi, i progetti educativi di una scuola. So bene che non è per niente facile, so bene che i progetti, le scuole li possono cambiare, quindi possono decidere quando un genitore ha già iscritto un figlio, perché è chiaro che è così, quindi so bene che è una cosa difficile, so bene che su internet non si trovano tutti i programmi, quindi ci sono ampi margini di miglioramento in generale nelle scuole, insomma. Però nel momento in cui si sceglie una scuola, se entriamo nell'ottica di dire che un tema è importante per me, quindi io devo avere il diritto di dare un consenso scritto, di sceglierlo o no, è la distruzione della collettività del sistema pubblico scolastico. Non si riesce a fare più niente. Ma poi io non mi voglio mettere adesso a pensare, perché sarebbero quelli per me, quali altri temi siano importantissimi all'interno di una scuola, e credo anche che tutti noi forse nel nostro cammino scolastico dall'inizio all'università, vabbè, l'università sia già molto grande, ma insomma anche le superiori, abbiamo incontrato dei professori che ci hanno detto delle cose con cui noi non eravamo d'accordo. Ok, era quello che diceva prima Moscatti un po', il pensiero, cioè la pluralità delle idee. Altrimenti succede che in qualsiasi tipo di corso, ma anche nelle attività curricolari, quelle basate sui libri, quelle fatte soltanto dagli insegnanti, ci possa essere un genitore che dice: sai che cosa c'è? Quando parli del fascismo, io mio figlio non te lo faccio venire. Quando parli della memoria, dico i temi storici, ci sono dei temi che per delle famiglie, ma insomma, potremmo dire che ognuno ha i propri temi anche di vitale importanza e che ogni famiglia può avere dei temi diversi. Ok, quindi questo è il primo punto. Quindi per me non è possibile dire lo facciamo a consenso scritto, un'attività che sia curricolare, ma anche le attività fatte da esperti esterni o comunque insomma sono sempre, se entrano nel POF o nel PTOF triennale, sono delle attività che la scuola fa per tutti. Secondo, c'è un altro modo di esprimere il proprio consenso che è collettivo e non singolo, è quello della rappresentanza dei genitori, perché il POF viene approvato, non è che un insegnante decida proprio sempre da sola quello che fa. Vengono comunicati all'inizio dell'anno, ma c'è chi li approva, ci sono anche le parti dei genitori, le componenti elette dei genitori che approvano in consiglio d'istituto questi programmi. Quindi, se diamo valore alla collettività, alla democrazia e alla rappresentanza, ci sono i genitori che vanno ad approvare questi progetti. E questo è un primo passo, non individuale, non della famiglia, di dire sono d'accordo o non sono d'accordo con quel tema. Un'altra cosa che ci tengo a dire è questa: questi programmi esterni, diciamo così, insomma, che il territorio esterni, nel senso che curricolare è quello che fa la singola insegnante, quando però entrano nel POF diventano progetti della scuola. Questi progetti, compreso il progetto di Viva l'Amore di cui si sta parlando, non vengono svolti nelle classi con i ragazzi soltanto o prevalentemente da esperti esterni. Adesso, se un progetto è fatto bene, di qualsiasi progetto, di qualsiasi tema si stia parlando, richiedono sempre la presenza, la formazione, poi la presenza degli insegnanti, che ci sono, praticamente ci sono tutti. Quindi appunto cosa? C'è la scuola, c'è tutto, non c'è l'idea di... non bisogna avere l'idea che ci sia qualcheduno che ha delle idee strane e che va dentro le classi e che fa proselitismo o dice delle cose strane ai nostri figli, ai nostri ragazzi. Sono sempre molto coordinati con la scuola. La scuola significa un team di insegnanti, un gruppo di insegnanti che lavorano in parallelo, poi se la scuola funziona bene. Se la scuola funziona male, il consiglio d'istituto funziona male, funziona tutto male, ci può essere il singolo insegnante che dice ma aspetta che faccio qualche cosa, però va a trovare il progetto esterno proprio. Insomma, io credo che la famiglia debba controllare quello che c'è nella scuola, ma non avere questa possibilità di agire in questo modo, fermo restando che so di persone, veramente di un caso, so, non a Campogalliano, di una famiglia che, avendo saputo che si faceva un certo tipo di progetto, ha tenuto a casa il bambino in quelle ore, punto, fine. Per me è una cosa inaudita, però nessuno obbliga un figlio ad andare a scuola in certe ore, quindi ahimè c'è la possibilità, cioè l'unico veto, l'unico paletto che mette la scuola è quello del numero di ore totale di assenza in un anno, perché non venga bocciato, insomma. Altrimenti nessuno può obbligare un bambino ad andare a scuola in una certa attività. Mi viene in mente, lo dico perché qualcuno qua secondo me se lo ricorda, quando lì veramente era forse anche un discorso informativo, ma era un discorso, eravamo in anni pieni di 20, forse un po' come adesso, ma insomma per altri motivi, di 20 leghisti, lo dico così, a Campogalliano, a fronte di un'attività fatta di intercultura, di geografia, scelta dall'insegnante di geografia, in cui quando si andava a fare il paese extraeuropeo, adesso non ricordo, insomma, si trattava, mi sembra, del Pakistan, se ricordo bene, venne chiamato un mediatore interculturale formato apposta per intervenire nelle classi con un progetto che puntava semplicemente a strutturare l'empatia nei bambini, cioè di dire: se voi, vi faccio vedere, prendiamo il biglietto d'aereo, andiamo in Pakistan, quali sono anche gli aspetti culturali, eccetera. Un gruppettino piccolo ma di genitori fece una sorta di quasi picchetto, insomma, davanti alla scuola per non permettere a questa persona di entrare per fare questo progetto. Cioè, anche questo è un tema delicato. Poi io lo ripeto, anche per me il tema dell'affettività è un tema che va a incidere più all'interno delle persone, però forse non è così per tutti. Detto questo, volevo dire una cosa invece su questo ordine del giorno. Allora, la consigliera Mazzacurati che l'ha presentato, che l'ha scritto, credo, e che l'ha presentato di sicuro, e nella presentazione adesso in consiglio ha parlato di un progetto che è Viva l'Amore, che si fa in terza media, l'ultimo anno, almeno noi ce l'hanno proposto così. No, si fa in terza media in tutta la regione, è un progetto della regione Emilia Romagna fatto insieme alla sanità, qui a Campogalliano l'hanno fatto per il primo anno l'anno scorso le ultime classi della scuola secondaria di primo grado, e da quello che so, poi non sono sicura in tutta l'Emilia Romagna, però anche nei comuni limitrofi viene proposta in terza media. Allora io mi chiedo perché, per chiedere una cosa del genere, si deve parlare di un titolo con educazione effettiva, bullismo, violenza, teoria gender, e si parli in tutto l'ordine del giorno dalla scuola, mi sembra che venga chiamata scuola materna, me l'ho sottolineato, dalla scuola materna agli altri ordini. Cioè, non capisco perché si debba impostare un ordine del giorno su tutti gli ordini e gradi di scuole quando alla fine si parla di un unico progetto. La consigliera Tebasti ha parlato anche di altri di progetti che vengono fatti alla scuola primaria, ce ne sono altri che riguardano questo tema dell'affettività, oltre a quello che ha citato la Tebasti, fatti sempre nelle quarte e quinte elementari dall'Unione Terre d'Argine, quindi dal territorio, fatti proposti da noi, dall'Unione Terre d'Argine, alla scuola primaria, alla scuola secondaria. Come? L'amministrazione propone qua, sulla base delle richieste delle scuole su alcune tematiche. Questo è il tema. Quindi ci sono altri tipi di educazione all'affettività, alla sessualità, fatti alla scuola primaria, oltre a quello citato specifico di Campogalliano, ce ne sono alla scuola secondaria di primo grado, non Viva l'Amore, degli altri, fino all'anno scorso. Siamo talmente tanto insistenti che, visto che l'anno scorso le scuole medie del patto per la scuola dell'Unione Terre d'Argine, con cui ci confrontiamo almeno una volta al mese, hanno detto preferiremmo invece di fare questo tema trattarne un altro, cioè siccome qui stiamo tutti un pochino siccome ci sono diverse famiglie, genitori, insegnanti che hanno problemi di relazione psicologica con le altre persone, vorremmo lo sportello psicologico. Quindi abbiamo detto bene, non sportello psicologico, perché lo psicologo non è una cosa che può proporre un territorio, lo propone poi lo Stato se vuole mettere gli psicologi o l'OSL, ma abbiamo detto se la scuola chiede questo, come sempre abbiamo fatto, cambiamo i progetti. Quindi è vero che l'amministrazione propone, ma propone su richiesta di tematiche di un tavolo che è composto dall'amministrazione e che è composto da tutti i dirigenti di tutte le nostre scuole dell'Unione Terre d'Argine. Questo è quanto. Quindi io non capisco il perché si debba fare un ordine del giorno del genere per parlare di un progetto. Volevo anche dire un'altra cosa. Chi ci dice a ognuno di noi, cioè chi ci dà il diritto di pensare a ognuno di noi che se un tema è specifico, e sono anche d'accordo prevalentemente, è specifico di una famiglia come tipo di educazione, il pubblico non se ne debba occupare? Chi ce lo dice questo? Pensiamo che tutte le famiglie siano uguali? Pensiamo che tutte abbiano gli stessi strumenti, possibilità culturali e educativi che hanno di fare un'educazione di questo tipo? Anche questo riguarda tutti i temi, perché altrimenti non si dovrebbe fare nelle scuole niente. Ma siccome la famiglia adesso ha talmente capacità genitoriale che quando prendiamo i bambini alla scuola d'infanzia a 3 anni crolla il mondo, crolla la scuola, crollano tutti, crollano gli insegnanti, forse di tanti temi, e questo anche, è necessario parlarne in classe, come è necessario parlarne di tutto. Ultimamente la richiesta è contraria, tutto il mondo ci chiede di poter intervenire, di fare progetti educativi di qualsiasi tipo all'interno delle scuole, tanto che quando ce le vengono a proporre anche a noi amministratori, possono andare o direttamente dalle scuole o tramite noi amministratori. Noi stessi, la nostra risposta è: uno, andate nelle scuole, perché l'autonomia decisionale ce l'ha il dirigente e non ce l'ha l'amministratore, se non nelle scuole comunali. Uno. Due, poniamo un freno, perché capiamo che, per quanto la scuola sia il, se tutti ci vanno, sia il luogo dove di più può venire l'educazione, non è che tutte le mancanze delle famiglie del giorno d'oggi le possiamo buttare sulla scuola e dire: siccome le famiglie non lo fanno, lo facciamo la scuola. Altrimenti, adesso la dico brutalmente, perché in realtà sono tutte cose importantissime, altrimenti non si fa più matematica, più l'analisi logica, non si fa più niente, se si fa tutta questa roba qua. Quindi il tema è l'opposto proprio. Quindi, ripeto, una famiglia può essere in grado, lo diceva la Tebasti, può essere in grado di tutte le famiglie dovrebbero essere in grado di dare tutti i tipi di educazione ai propri figli, ma purtroppo ai noi non è così. Ma su tantissimi temi, anche su questo. E allora, poi vado, siccome anche io come mamma, così come anche la consigliera Vandelli, l'abbiamo tutti fatto l'anno scorso, questo, cioè i nostri figli l'hanno tutti fatto, perché hanno la stessa età, io ricordo una cosa che disse la responsabile dell'USL, la dottoressa Nora Marzi. Perché la cosa che dice la Mazzucurati, a un certo punto dell'ordine del giorno, dice che i bambini e i ragazzi non sono tutti allo stesso livello di maturità e di conoscenza. Questo vale per tutto, eh? Andiamo a chiedere le tabelline in terza elementare, a vedere se le sanno tutti allo stesso modo. Banalizzo, però è la stessa cosa. E questa attenzione, allora, questa attenzione, no, non è vero che è diversa. Alla scuola, allora intanto, vabbè, Rubiani parli dopo. Scusa, altrimenti poi non si capisce. Alla scuola d'infanzia, qualsiasi tipo di scuola d'infanzia, i bambini non hanno la maturazione uguale in nessun campo. Quindi anche lì, se c'è una scuola brava, un'organizzazione brava, un insegnante bravo, quando si presenta qualsiasi tipo di progetto, lasciamo stare anche le tabelline, ma anche lì dovrebbero farlo, quando si presenta un progetto viene sempre adattato alla classe in generale, ma anche ai singoli bambini, nel modo che sanno fare gli esperti e gli insegnanti che stanno con i bambini. È sempre così. La Nora Marzi disse, parlavamo di ragazzi di terza media, e io e qualcun altro gli abbiamo detto questa cosa, gli abbiamo detto: ma come fate a parlare di queste cose quando anche solo la differenza fra maschi e femmine c'è a 13 anni, no? Di solito, insomma, lo sviluppo delle femmine un po' prima, eccetera, ma al di là dei maschi e delle femmine c'è una differenza di attenzione e di esperienza dirette sull'affettività e la sessualità. Come fate? Ci dissero, quando entriamo in una classe, allora abbiamo una statistica, ma al di là delle statistiche, che come il pollo ce ne possono essere due in una sezione e zero in un'altra, dopo mezz'oretta che sono dentro in una classe, si accorgono gli esperti subito chi in quella classe, dal primo intervento, dal primo sguardo, da come si approcciano anche non verbalmente, si accorgono subito se c'è qualcheduno che le cose che loro stanno dicendo, si accorgono subito se c'è qualcheduno che è già molto più avanti, ad esempio, e quindi fanno degli interventi mirati. Così come si accorgono se hanno 10 ragazzotti che li guardano con gli occhi così, che non stanno capendo niente di quello che stanno dicendo. Cioè, o pensiamo che tutti gli esperti, cioè che in generale le persone che vanno a parlare a scuola non siano formate, poi quel che ci può essere, che non è bravo, perché è chiaro, o dobbiamo avere fiducia di questa roba qua, di dire che tarano il discorso anche in base ai ragazzini che hanno davanti. E ognuno recepirà di ragazzi, questo è uno dei principi educativi, sempre, ognuno percepirà anche quello che la sua maturazione fino a quel punto lo mette in grado di recepire. È come quando si spiega a un bambino di 3 anni che chiede come nascono i bambini, se il genitore comincia a fare il trattato scientifico, tutto quanto, il bambino, sapete come, capisce? Niente. Punto, va a casa, adesso la brutalizzo, ma è così. Quindi pensare che non si possono dire, come c'è scritto nell'ordine del giorno, che non si possa parlare di questi temi fatti da persone che ne sanno parlare, che hanno ricevuto formazione, compresi gli insegnanti che ascoltano e imparano, a una classe perché c'è una maturazione diversa, allora a questo punto togliamo la scuola pubblica, togliamo le scuole e ritorniamo a fare il precettore a casa di ogni persona. Qualcun altro? Mazzucurati?
Volevo fare qualche precisazione. Intanto ho molto apprezzato l'intervento del sindaco perché lo condivido su tanti punti, cioè, soprattutto sul punto che l'affettività, come ho sottolineato nell'ordine del giorno, a mio parere è un tema e una tematica strettamente connessa alla famiglia, ed è questo di cui tratta l'ordine del giorno. L'ordine del giorno non tratta né dell'impreparazione degli insegnanti, che può esserci o non esserci, tratta e dice e parla dell'approccio che hanno taluni insegnanti, perché io vorrei girare al contrario questo ordine del giorno. Se in una classe ci fosse un professore che, anziché parlare delle diversità della sessualità che possono esistere, cela o censura le diversità, come verrebbe accolto dalla pubblica amministrazione, dall'amministrazione? Ovviamente con parere non favorevole, perché un professore non si può arrogare il diritto di censurare, di portare la propria visione su un tema così privato, così intimo, a dei ragazzini. Per questo io ho chiesto che siano i genitori a decidere, visto che fino a prova contraria poi sono i genitori che decidono l'educazione dei propri figli, a decidere dell'esclusione o meno, o della partecipazione, o quantomeno dell'informazione completa, con diciamo anche una liberazione, tra virgolette, per chi va a affrontare questo corso, che chi ha deciso di sottoporre il proprio figlio a un certo tipo di formazione è formato e informato riguardo a questo tema e condivide l'approccio del progetto. Perché mi scusi, ma io questo progetto l'ho letto e da genitore non particolarmente, passatemi il termine, bacchettone, l'80% di queste cose io non le condivido. Non le condivido nell'approccio, non le condivido nel merito, io non le condivido nell'approccio, perché a mio parere sono, come posso dire, soggettivizzabili da chi lo va ad attuare, e a me questo non va bene. E allora dico, come si è arrivati al principio dell'esclusione della possibilità di scegliere come materia facoltativa la religione cristiano-cattolica, che fa parte di quei valori, dei valori che alcuni di noi hanno, perché non tutti hanno, io ritengo che un genitore, quando iscrive il proprio figlio a una scuola pubblica, perché se in Emilia-Romagna, dove è stato approvato questo testo, dove è stato approvato questo progetto, viene portato questo progetto in tutte le scuole pubbliche, lei non mi può dire che io devo escludere mio figlio dall'iscrizione di tutte le scuole pubbliche dell'Emilia Romagna, perché probabilmente viene approvato e viene attuato. Perché io devo essere obbligata ad andare in una scuola privata per privare mio figlio dell'approccio di questo progetto? Io devo poter andare nella scuola, portare mio figlio, la scuola deve avere il dovere di dare un'informazione generale sull'affettività, ma non particolare come è scritto in questo progetto. Questo è fondamentalmente, non è né un'accusa verso i professori né un'accusa verso l'istituzione, è semplicemente una salvaguardia verso una sfera che per me è fondamentale nell'istruzione e nella formazione di un bambino. Di un bambino e di un ragazzino. Vengo alle altre tematiche. Lo stesso vale per la violenza e per il bullismo, che a seconda di chi attua o parla di queste tematiche possono essere interpretate o modulate. È la stessa identica cosa. Perché la violenza può essere interpretata come viene interpretata adesso, con anche la possibilità della violenza di genere, può essere interpretata più genericamente come la violenza in generale. E sono delle sfumature ben diverse, perché sappiamo che il fenomeno del femminicidio, che abbiamo citato prima, è un fenomeno diverso dalla violenza. È una violenza, ma è una violenza particolare. Allora, per quanto riguarda l'affettività, io ho il diritto come genitore, e i genitori hanno il diritto di non affidarsi alla sola rappresentanza. Questo è il punto.
Leoni.
Non voglio scendere nel merito di quello che chiede o non chiede questo ordine del giorno, voglio però che questo tema venga trattato con delle parole che sono comuni e che possediamo tutti come concetto, perché la socializzazione non possiamo trattarla come un compartimento stagno, cioè una cosa che avviene o solo in famiglia o solo nella scuola, perché noi abbiamo figli che si muovono e sono in famiglia, sono nella scuola, sono nei gruppi dei pari, sono con altri gruppi più grandi o più piccoli di loro, guardano la televisione, che è un altro veicolo che trasmette sia il concetto di genere, sia il concetto di maschio, sia il concetto di femmina. Tutti questi concetti sono cambiati nel tempo e nella storia, e per quanto da mamma posso condividere la preoccupazione di proteggere mia figlia, devo però innanzitutto, secondo me, renderla una persona che è non solo indipendente dal punto di vista cognitivo, ma che riesce a reggere e a vedere criticamente anche un'opinione o un insegnamento che le viene dato non come gliel'avrei dato io. Secondo me questa è una parte che noi stiamo un po' sottovalutando in questo dibattito. Mi sentivo dovere di farlo, perché altrimenti veramente si relativizza tutto a come glielo insegnerei io. Cioè, adesso parlo della mia situazione, mia figlia va a scuola, incontrerà un insegnante che io non so neanche se condivide i miei valori, i miei principi, la mia religione, non so niente di questo insegnante, la conosco e mi devo fidare perché ha fatto un concorso e perché è stata valutata tecnicamente, preparata a insegnare a una bambina. Stessa cosa vale per un dipendente pubblico, in questo caso dell'USL, che va in una scuola e spiega un progetto. Immagino che i nostri figli, una volta che avranno ascoltato questa lezione, hanno affrontato queste cose, verranno a casa e si confronteranno con dei genitori che non saranno passivi rispetto a quello che gli è stato insegnato a scuola. Ci sarà una interazione, un confronto critico sul tema. Quindi, cioè, adesso io non invito tutti, era semplicemente un invito, a non vedere in maniera estremista né un tema né l'altro. Cioè, tutti questi è proprio com'è la socializzazione di primo livello, che è quella che facciamo noi in famiglia, di secondo livello, che è quella che fa la scuola, gli amici, e tutto è un percorso fluido, è un percorso che implica anche la formazione del sé. Sono cose che non sono così facili da... è veramente una costruzione fluida. Quindi, insomma, veramente l'invito era solo quello di non estremizzare rispetto al fatto che, e non far pensare che arrivi a scuola un mostro che insegna chissà che. Anche quando si parlava di violenza di genere, è vero che è una violenza diversa dalla violenza normale. Poi facciamo fatica però a insegnare a un bambino che la violenza di genere è una violenza diversa dalla violenza normale, se non proviamo a approcciarci con questo bambino capendo perché un maschio che picchia una femmina è una cosa che non va fatta e quali sono i motivi per cui è più facile che un maschio mi picchi che sono femmina rispetto a che io femmina picchi un maschio. Ci sono anche, non sono motivi legati soltanto al fatto che io posso essere più o meno grossa di questo maschio, ci sono motivi anche legati al genere in senso stretto e come mi hanno socializzato. Quindi è veramente importante conoscere, e però non ragionare del bambino in compartimenti stagni, come se quando va a scuola impara solo quello che è la scuola. Il rapporto, il valore aggiunto si crea, secondo me, proprio perché la scuola e la famiglia interagiscono, ma soprattutto interagiscono con questo bambino nel percorso di socializzazione. Tutto qua.
Altri? Passiamo a Rubiani.
Sì, grazie. Ma sinceramente sì, vedo che più o meno condividiamo una buona parte di quel che c'è scritto anche nella parte, diciamo così, di principio, poi ci sfaldiamo sul seguito, ma me lo sono riletto nel frattempo e mi dicevo, alla fine l'ordine del giorno, che non condividiamo al 100%, ma i cui contenuti condividiamo, parla di coinvolgimento delle famiglie, di certezza dell'informazione dei genitori e poco di più. Allora mi chiedo, dov'è il problema? Cioè, noi non riteniamo che vadano informati i genitori, non riteniamo che ci debba essere un consenso. Io non ci sto però a una parte del ragionamento del sindaco che dice se così facessimo crolla la scuola, perché oggi se non vuoi fare religione firmi e non è crollata nessuna scuola, mentre le tabelline che servono tutti i momenti della vita te le impari a memoria e ci sono poche discussioni. Come l'italiano, mi verrebbe da dire, l'ho detto anche prima, come dovrebbe essere per l'educazione civica, ma lì, ahimè, la scuola oggi pare non essere più in grado di fare ciò. Ecco, poi nell'ambito del dibattito che è scaturito, che è una cosa interessante e credo che sia forse un risultato, il risultato positivo della presentazione di quest'ordine del giorno, e ci sono anche, sono alcune cose che sinceramente lasciano perplessi, cioè l'affermazione che i genitori chiedono sempre più alla scuola di farsi carico di 2000 aspetti dell'educazione è un bel problema. Noi dovremmo forse fare un dibattito su quello. Cioè, cos'è? Abbiamo dei genitori che non sono più in grado, non sono più capaci? Ci aspettiamo che 30 ore a scuola o giù di lì, poi creino dei cittadini se alla sera a casa, nel pomeriggio a casa i genitori non sono capaci? O sono le premesse per peggiorare le situazioni attuali di bullismo, femminicidio e tutto quell'altro che vogliamo? Perché se i genitori a casa non si sentono all'altezza o peggio sperano di demandare a qualcun altro l'educazione, non pensate mica che poi le cose vadano bene per i fatti loro. Tendenzialmente vanno sempre male, invece che andare bene quando sono libere di andare. Allora io prenderei il là da questa presentazione di ordine del giorno per dire non è il caso che pensiamo cosa sta succedendo. È vero, la nazione più grande, i media abituano i nostri figli e nipoti, nel mio caso nipoti ormai, a assorbire cose strane e diverse, però dobbiamo chiederci dove stiamo andando. Abbiamo in questi anni catalogato una violenza verso l'altro con nomi diversi, a seconda che veniva comodo, omofobia, femminicidio, tutto quello che volete, ma alla fine della fiera è violenza nei confronti di un altro che è come me, che non ha niente di diverso da me. Se noi continuiamo a fare questa operazione di cesoia e di classificazione in scatole, in piccole confezioni delle varie operazioni, sembrano tutte cose di poco conto. No, no, c'è un problema di fondo vero, non rispettiamo più l'altro. Non abbiamo più pazienza ad ascoltarlo o a confutarlo. Facciamo prima dargli un pugno o dargli una coltellata. È quello che sta succedendo, anche in questi giorni. È inutile che ipotizziamo che si facciano leggi contro questo, quell'altro e quell'altro ancora, perché la vita di tutti i giorni va più forte della legge. C'è una legge contro il femminicidio, di quanto sono calati i femminicidi? Zero, sono quelli di prima, anzi stanno peggiorando. C'è una legge contro l'omicidio stradale, eccetera, finalmente è arrivata fuori. Finalmente che è? Finalmente un accidente. Bastava considerare che chi non rispetta certe regole sta tentando un omicidio. Punto, fine, bastava quello sul codice penale, non c'era bisogno di una legge nuova. Noi qui ci nascondiamo dietro delle cose che ci servono per mettere la coscienza in pace. Io prenderei lo spunto da questo ordine del giorno per dire, ferma un attimo, non mettiamoci la coscienza in pace ognuno di noi dicendo sì mi piace abbastanza, mi astengo, sì mi piace molto, lo approvo, no non mi piace per niente, lo boccio. Ma proviamo a entrare nel merito. Succede questo a Campo Gagliano? I genitori cercano di delegare all'amministrazione, alla scuola, all'educazione? Abbiamo un problema, grosso. Allora, vogliamo parlare, noi siamo i consiglieri comunali di questo, abbiamo la responsabilità dell'amministrazione di questo comune. Manteniamo quella scuola. I nostri cittadini mantengono quella scuola e si aspettano che da quella scuola escano dei cittadini di domani, virgolette civili, passatemi il termine, voglio dire capaci di vivere in società e di rapportarsi con gli altri discutendo, ma senza far sulle maniche, darsi dei pugni o delle coltellate. Allora, ok, al di là di come voteremo questa sera, vogliamo provare a mettere all'ordine del giorno qualcosa sul tema? Perché che la nostra scuola abbia dei problemi lo sappiamo tutti, facciamo tutti finta di niente, ma tutti lo sappiamo che questa scuola ha dei problemi. Che poi addirittura i genitori, peggio, abbiano dei problemi grossi anche loro. Un'idea mi era venuta quando ne ho visti così pochi alla presentazione delle possibilità che l'amministrazione offre nell'anno scolastico, che sono tante, ma non c'era nessuno interessato, c'erano tre gatti eravamo. E quindi è un altro problema che abbiamo. Cosa pensiamo di fare? Secondo me è ora di riflettere. Grazie.
No, devo dire una cosa prima. C'è un ordine del giorno che parla di una cosa, che è informare i genitori. Il discorso che ho fatto di dire che che le famiglie non sono... No, ci sono scritte mille cose. Ci sono scritte mille cose. Allora, ripeto, per quello che mi riguarda, poi i capigruppi faranno dichiarazione di voto, tolti gli articoli della Costituzione, del Codice Civile, che ovviamente sono oggettivi, insomma, dove c'è ripetuto solo quello che ovviamente si è d'accordo, in tutti gli altri, che poi possiamo stare qua fino a mezzanotte, ma in tutte le parti discorsive, quindi non giuridiche, ci sono delle cose in generale, ma andando a vedere ci sono delle cose che non vanno bene. Non sono d'accordo, ma perché non è così? Poi c'è una parte soggettiva e una parte oggettiva. Riprendiamo il numero 3 di ritenuto che, solo perché prima l'ho detto questa cosa qua, perché di fianco mi sono segnata non è vero, quando dice... Il punto di osservazione nell'ultima parte, privilegiato dai genitori, mentre qualsiasi discorso affrontato in gruppo deve necessariamente essere presentato in maniera omogenea per tutti, non è vero, non avviene così nelle scuole. Allora, poi non stiamo a parlare di 6 ore di questa roba qua, perché potete avere anche... Non è così, punto. Allora, questo è un ordine del giorno in tutte le varie parti che dice... Ci sono delle cose che non vanno, che personalmente non mi vanno bene. Detto questo, però, volevo dire una cosa. Rubiani ha tirato fuori, cioè ha allargato un discorso facendo passaggio fra quello che chiede questo ordine del giorno, quello che ho detto io di dire che ritengo importante che la scuola sia anche educativa e non solo dell'istruzione delle conoscenze, più delle competenze scolastiche, diciamo in senso più stretto, la matematica, l'italiano, la lingua straniera, l'arte, quello che è, ma anche di ampliare a tanti tipi di educazione, questo è vero, hanno un valore fatto in modo collettivo, hanno un valore fatto in modo singolo, a casa ci devono essere tutte e due perché sono due cose diverse. Il fatto che tante famiglie a seconda dei temi, insomma, e l'ho detto prima, cioè peggiora anche un po' la situazione rispetto a tempo fa, non significa, cioè non è rapportato alla scuola di Campo Gagliano, questo è tutto un altro discorso che sappiamo bene, ma è tutto un altro discorso su tutto un altro genere, è un tema generale. E mi dispiace anche che si dica bisogna tenerne conto, è ora di cominciare a pensarci, ma chi, cioè, non lo so, mi viene anche da dire la sera che abbiamo fatto della Giunta Risponde era per informare, mentre parlavo sul discorso di dire ma i genitori non sanno, quindi non si può sostituire, mi è venuto in mente, ma solo perché è l'ultima, ma proprio l'ultima di questi giorni, delle iniziative, proprio perché le amministrazioni locali sono, non solo noi, tutti chi si occupa di bambini, dagli educatori agli allenatori, al scuol, agli amministratori pubblici che si occupano dei giovani e dei bambini, sanno questa cosa. Quindi è chiaro che si cerca di fare qualche cosa anche per i genitori, ma ahimè forse bisognerebbe cominciare a renderle obbligatorie. Ecco qua, però voi capite che in uno Stato dove il privato è prima di tutto, allora l'ultima delle attività fatte dall'Unione Terre d'Argine, cioè da noi, servizi sociali, il centro per le famiglie, è un'iniziativa per i genitori che si chiama Paura che vieni, paura che vai, le paure dei piccoli e dei grandi, conoscerle, accoglierle, trasformarle, che significa dare un aiuto, dico psicologico, insomma, ma di sostegno all'attività genitoriale nei confronti dei bambini, genitoriale e anche per, sì, l'ho detto, lo fa il centro per le famiglie, Carpi, c'è un'iniziativa anche a Campogalliano. Sì, il centro delle famiglie, sì, diceva Leoni, la Linda, di sottolineare che il centro per le famiglie, che si chiama centro per le famiglie e che non esiste da 6 mesi, non so da quanti anni esiste, ma da tanti, è un centro appunto che dà un sostegno a 360 gradi ai genitori nel loro ruolo di genitorialità e spesso ricaduta anche sulla coppia. Queste sono le cose, poi i genitori non sono obbligati ad andarci. Quando si fanno quando si affrontano questi temi nelle scuole, è importante anche, poi è chiaro che i genitori dei bambini più piccoli vengono un po' di più e comunque devono essere più informati, perché il bambino di 3 anni a casa non va a dire certe cose, il ragazzo di 14 anni ci va di più naturalmente. Quindi sì, una cosa che ci disse anche sempre la Nora Marzi, in Viva l'Amore, disse: quello che facciamo noi in classe, poi è vero che c'è il bambino che va a casa, il ragazzino, e casomai non dice niente per mille motivi, ma c'è anche quello che va, quindi il corso a scuola serve per stimolare anche una discussione a casa, casomai con un pochino più di formazione, perché se non altro, se il figlio viene a porti delle domande, qualche cosa lo dovrai pure andare a dire. E è così, cioè è proprio per formare i genitori, perché sappiamo che per un milione di motivi sociali del giorno d'oggi i genitori hanno perso questa capacità genitoriale. Quindi sentirsi dire ma cominciamo a prendere atto, parliamone dei genitori che non sanno più fare i genitori, è una cosa che si sa già da tempo, bene che si sappia purtroppo che è così. Delle iniziative ce ne sono, siamo impegnati su 1000 versanti, dal settore istruzione, al settore sociale, all'USL. L'USL ad esempio ci ha chiesto aiuto per fare delle cose con i genitori, così, perché sanno che sull'USL, se l'USL chiama i genitori, quanti volete che ce ne vadano? Ce ne va neanche uno. Alle superiori facciamo dei progetti, o fanno qualcun altro dei progetti, o gli stessi insegnanti chiamano i genitori per spiegarglieli, i genitori non ci vanno se i figli gli portano a casa il foglietto, che non è detto, cioè questo è il tema, perché è così, insomma. Quindi la consapevolezza nell'amministrazione pubblica c'è del problema e del tema. Ci mettiamo come settore istruzione 15.000 euro all'anno per far decidere ai genitori, noi ci mettiamo solo i soldi per far decidere ai comitati genitori di tutte le scuole dei progetti sulla genitorialità, che possono avere 1000 temi, e noi li paghiamo, facciamo da bancomat quasi solo, non è vero che facciamo solo da bancomat, ci devono presentare i progetti e guardiamo che abbiano un senso e che abbiano delle spese sensate, non troppe, perché sono soldi pubblici, quindi non è solo un bancomat, però quindi i temi ci sono, cioè le possibilità ci sono, ce ne potrebbero essere di più, fate meglio, tutto quello che volete, però ci sono. Quindi insomma, mi sto ripetendo, è un tema che conosciamo. E vabbè, niente, mi fermo qua, dichiarazione di voto. No, prego, vabbè, tanto ormai, Alberto, Benatti.
No, non volevo tediarvi più del dovuto, però visto che l'abbiamo buttata nella chiacchierata, do il mio contributo anch'io, riportando un po' il punto sull'ordine del giorno e sul motivo per cui secondo me non è recepibile così come è scritto. La motivazione secondo me sta in alcune parole che si leggono in fondo, dove c'è scritto: affinché la scuola garantisca il pieno e formale consenso dei genitori. Io la leggo: se i genitori non sono d'accordo e non garantiscono questo consenso, il figlio non deve partecipare all'attività. Per me il problema risiede proprio qui, per un motivo molto semplice, che tutto l'impianto dell'ordine del giorno è strutturato con l'assunto che la sessualità sia un tema che appartiene alla famiglia, la famiglia che deve... Sono d'accordo fino a un certo punto, perché secondo me la sessualità è un tema che prima di tutto appartiene all'individuo, non alla famiglia. Questo individuo può essere nato in una famiglia che gli trasmette dei valori che lui magari un giorno non condividerà. Quindi credo che la parola che va usata nella maturazione delle persone in genere, a partire dalla sessualità, ma anche su tanti altri temi, sia una parola che ho sentito usare molto, che è la parola confronto. Quindi credo che questi percorsi che vengono proposti nelle scuole, un po' a prescindere dai contenuti, che comunque sono contenuti che sono ampiamente controllati, ampiamente strutturati,